Cerchio Firenze 77, 13 maggio 1978.
Io con voi e con tutti gli uomini fondatori. Il mio caro saluto e la mia benedizione a tutti voi, o figli, tutti quanti voi siete, quelli che a noi sono stati dati, qua presenti e non presenti. I mezzi di comunicazione che la vostra civiltà vi pone a disposizione portano grandissimi vantaggi, ma come ogni cosa portano anche delle difficoltà, degli aspetti negativi. Così, con il vantaggio di unire tutti gli uomini della terra in una rapidità di informazione, di comunicazione, e farli quindi sentire come appartenenti ad una stessa famiglia, come un solo corpo, corrisponde un aspetto estremamente negativo, un aspetto che ottunde la sensibilità del singolo, allorché fatti tristi vengono divulgati subitamente e totalmente, e questi fatti si ripetono e divengono consuetudine, si assommano e raggiungono un livello per il quale il singolo pone un freno, si rifiuta di considerarli profondamente per una istintiva reazione. Allorché accade questo, la sensibilità del singolo si ottenebra. La guerra molte volte diviene, per un senso di reazione, di difesa, una sorta di gioco, di competizione sportiva. L'omicidio viene presentato come un gioco nel quale ogni sentimento, ogni aspetto umano si scolora, perde poco a poco il profondo significato che ha. Ed allora, figli, come altre volte abbiamo fatto, noi vi invitiamo a conservare intatta la vostra sensibilità, ma soprattutto a non incadere in certi condizionamenti, in certi errori che proprio attraverso i mezzi di divulgazione si propagano fra di voi. Che cosa intendo dire? I tristi avvenimenti che hanno sconvolto il vostro paese in questi giorni sembrano avervi destato da una sorta di torpore. Sembra che un triste fatto, tragico, crudele, negativo sotto ogni aspetto, sia il primo che è accaduto e non sia invece uno dei tanti che continuamente si ripetono, e non già da poco tempo, da moltissimo tempo. Sembra strano a chi osserva queste reazioni vostre che un fatto, ripeto, in se stesso estremamente tragico possa colpire più di tanti altri che già sono accaduti ed egualmente tragici, e forse più di questo. Vorrei che voi faceste una profonda riflessione su questo vostro atteggiamento, su questo scoramento di questi giorni e chiedeste a voi stessi, o figli, se questo stupore che vi accolti quasi fosse il primo dei casi accaduti non sia dovuto ad una sorta di deformazione mentale che io vi invito, o cari, a subito emarginare, della quale siete in obbligo di prendere consapevolezza, di vederla in tutta la sua tristezza, in tutto il suo aspetto negativo. E intendo dire questo: non vorrei che voi cadeste nell'errore di pensare che la morte di certe creature sia più atroce e più dolorosa di quella di altre creature, per il solo fatto che certe creature sono creature di valore ed altre invece, anche se lo sono, restano nell'ombra. State molto attenti a questo pericolo. Qualunque creatura che sia violentata, che subisca certe violenze morali inenarrabili e mai profondamente comprese da chi può esserne spettatore più o meno attento, qualunque creatura essa sia, è sofferente, e questa sofferenza ha lo stesso peso, la stessa amarezza, sia essa creatura nota di note qualità, sia essa creatura semplice e sconosciuta. Quante volte voi avete udito dalla cronaca, che così bene vi mette al corrente, torture e sofferenze di creature che hanno subito sorte analoga a quella che vi ha tanto emozionato. E con quanta facilità avete dimenticato quelle torture e quelle sofferenze, non meno certo dolorose, non meno importanti di quelle che voi avete udito nel caso che vi ha colpiti. Allora, o figli, non fate l'errore di pensare che la morte di certe creature sia più tragica di quella di altre. Sì, certo, ragionando freddamente, logicamente, chi riveste una carica pubblica con la sua morte può portare uno Stato in difficoltà, non c'è dubbio, più di chi invece vive nell'ombra. Ma questo non significa che quella morte, quel fatto tragico, debba essere più pianto di altri. Perché così facendo voi distinguete in due categorie gli uomini: quelli i quali possono soffrire e scomparire nell'indifferenza degli altri, e quelli invece che, allorché hanno qualche prova, debbono essere da tutti pianti e commiserati. Io spero che il giusto senso delle mie parole sia da ciascuno di voi inteso. Vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Romainaldi vi saluta. Vola a Ranvi come ebbi un mantello nuovo di Mellino. Alcuni mercanti fiorentini soleano mandare mercanzie in Sicilia, a Napoli, in Provenza, a Londra e financo nelle Fiandre. Molti viaggi feci su quelle galee. Una volta a Bruggia, per molti dì fecero scalo galeazze vinegiane e fiorentine, talché in gran familiarità di entrambe furono i marinai che a quei dì soleansi nomare galeotti. Il capitano vinegiano così favellò a quello fiorentino: «Egli vero che a Fiorenza i peggiori preti che vi siano voi li fate cappellani sulle vostre galee, talché quando vuolsi fare ingiuria a un prete, nomalo si prete da galea? Noi invece abbiamo i migliori. Io ho un cappellano che è maestro in sacra teologia». Rispose il capitano fiorentino: «Messer lo capitano, non è egli vero questo che vi favellarono? Le nostre galee bene sono ornate di cappellani come le vostre. Io ne ho uno che maestro non è in sacra teologia, eppure molto onorato piovano egli è, e bene starebbe a paragone dei migliori». «Quando è così?» rispose il capitano vinegiano: «Noi faremo predicare entrambi, e chi il migliore sarà avrà per sé 30 braccia di panno di Mellino, e il capitano dello sconfitto pagherà il desinare a tutte le compagnie». Il giorno di poi fummo tutti assieme, e dopo che predicato ebbe con gran maestria il cappellano vinegiano sul naturale e sull'accidentale, sostenendo che l'uomo vive te nella semplicità della natura e rifiutare il lustro che è accidentale, il mio capitano trassemi in disparte e narrommi della scommessa. «Messer lo capitano», clamai, «troppo voi mi stimate. Non avete udito che in Fiorenza suol dirsi che il pievano Arlotto leggere sa solo sul suo messale? Come posso io sostenere un tal confronto con un sì dotto maestro in teologia?» Il capitano fiorentino replicò che gran disdoro sarebbe caduto su tutta la compagnia dei fiorentini se io predicato non avessi, che non mi restò che accettare, perché chi corazza indossa convien che bene l'usi. Tornato fra le compagnie, così favellai: «Magnifici capitani e onorate compagnie, di tre cose può favellare. La prima la intendete voi e non la intendo io, che a quale cagione a paragone messo m'avete con un sì dottissimo e valentissimo maestro in sacra teologia, io che prete di campagna sono, e che punto posso sostenere un tal confronto? Certo non è perché voi donare volete il panno di Mellino all'eccellentissimo maestro in sacra teologia, che egli di certo non l'accetterebbe, avendogli sostenuto che l'uomo vive bene la semplicità della natura e rifiutare il lustro che è accidentale. La ragione di ciò io non la intendo, ma poiché voi così avete voluto, certo la intendete, e siccome io gran fede ho in voi, se voi dite che è giusto che sia così, così sia, io vi credo».
La seconda cosa la intendo io e non la intendete voi, ed è che io ho un mantello assai tristemente ridotto, sicché a chi lo mira pensare fa ai misteri dolorosi della fede. Invece molto di più si addicerebbe che un servo di Dio ispirasse a fedeli suoi i misteri gaudiosi. Dire che per cambiare l'ispirazione da misteri dolorosi a quelli gaudiosi bastevole sarebbe che avessi il mantello nuovo di Mellino. Se poi il beato Martino per mezzo mantello guadagnossi il paradiso, lascio immaginare che cosa guadagnerà per sé solo chi un mantello intero mi troverà. Questa cosa voi non la intendete, la intendo io, ma certo ve ne starete a quel che io vi dico, come io me ne sono stato a voi. La terza cosa non la intendiamo, né io né voi, ed è il mistero della Santissima Trinità, tre persone che sono in una, e neppure quella sola bisogno ha mai di mantello alcuno. Con ciò sia che le cose vadano secondo il loro naturale e massimamente il panno di Mellino, ov'è utile e benissimamente accetto. Pax et benedicto.
La carne sono la guida fisica di Roberto, fantissimo, forse.
Più da voi. Comprendo che questa sera per molti di voi sarò noioso, ma confido che ugualmente tutti cercherete di seguirmi con attenzione. È un obbligo che io ho quello di concludere un argomento che abbiamo focalizzato in questo ciclo di riunioni. Poi assumere quello che abbiamo detto a proposito di questo argomento della natura del sentire individuale e quindi di puntualizzare certi aspetti in modo da consentirvi di proseguire nella vostra meditazione. Avverto che forse questa meditazione a questo punto è più adatta, fatta individualmente che collettivamente, o perlomeno fatta fra coloro che hanno lo stesso interesse circa l'argomento. Comunque vedrete voi di fare come quella che sarà il meglio. Dunque noi con l'esempio dei fotogrammi abbiamo illustrato verità quali il non tempo, il non spazio, la non simultanea percezione di una stessa situazione del mondo degli accadimenti da parte di sentire di grado diverso e le varianti. Esempio prezioso da questo punto di vista, perché in modo semplice ed efficace ha reso accessibili concetti completamente sconosciuti o dei quali al massimo si ipotizzava l'esistenza, ma si ignorava la dinamica. Tuttavia, taluno di voi, da questo esempio, ha erratamente tratta la convinzione che il mondo della percezione sia oggettivamente dimensionato, così che sia possibile a ciascuno, magari addirittura a proprio piacimento, ritrovarlo sia al di là del tempo, ma in una condizione quasi oggettiva. E non è bastata la nostra affermazione più volte ripetuta che in realtà esiste solo qualcosa di infinito, omogeneo, indifferenziato, eccetera, eccetera, che percepito con certe limitazioni origina tutte quelle immagini che vi sono note come mondo fisico, mondo astrale, mondo mentale. L'effetto secondario che taluno di voi ha tratto dall'esempio dei fotogrammi, per qualche verso simile alla tossicità che inevitabilmente hanno tutti i medicamenti, si è mostrato ancora più evidente allorché si è trattato di capire altri concetti da noi illustrati successivamente. Vedi le affermazioni circa la natura del sentire individuale. Particolarmente l'affermazione che il mondo della percezione è la proiezione del sentire relativo ha contrastato con l'oggettività che taluno di voi attribuiva erratamente a questo mondo, addirittura l'ha distrutta, ma a tal punto che adesso talaltro di voi non sa più dove collocare il mondo della percezione, sembrandogli che debba esistere solo il sentire. Certo, se si prende in esame, ad esempio, il mondo mentale, esiste solo il pensiero. Così è per il mondo acasico, il sentire esiste. Ma se si vuole avere un'idea generale della molteplicità, allora esistono moltissime altre categorie, l'una nascente dall'altra. Si tratterà di vedere come esse possano coesistere. Indubbiamente, sul piano assoluto, esiste solo Dio. Ma ciò non significa che i mondi soggettivi non esistano, altrimenti non sarebbero percepiti. È un'esistenza che si coglie in una condizione parziale, valida e vera solo per chi si trovi in quella condizione, ma ciò non significa che sia una inesistenza. Né d'altra parte si può affermare che sia una esistenza oggettiva. Il mondo della percezione ha tutta la concretezza, tutta la parvenza di oggettività che deve avere ciò che esiste per esistere, e al tempo stesso tutta la relatività di ciò che è soggettivo. Ora, la parvenza di oggettività, la concretezza, nasce dal fatto che tutti gli individui appartenenti ad una stessa specie, per esempio gli uomini, hanno in comune certe limitazioni. Chiamiamole limitazioni di base, limitazioni fondamentali, le quali possono essere analoghe alle limitazioni fondamentali degli individui appartenenti ad altre specie, per esempio gli animali. Questo comporta una analogia nella percezione individuale. Il soggettivo universale di Kant, il comun denominatore delle percezioni individuali, come noi lo abbiamo chiamato. Inoltre, ciascun individuo interpreta
personalmente le proprie percezioni, e questa è la soggettività a livello personale, la quale esalta la relatività del processo della percezione. Ma quale funzione ha il mondo della percezione nei confronti del sentire relativo? Dicemmo che il sentire relativo è il prodotto della virtuale limitazione del sentire assoluto. Allorché il sentire relativo si manifesta, non può che esprimersi con le medesime limitazioni che ne determinano la natura relativa. Ora, se il sentire relativo si manifesta, cioè sembra collocarsi in una successione temporale apparentemente oggettiva, ciò significa che esso sentire esiste nel non tempo. Ma se il sentire relativo esiste nel non tempo, cioè al di là dell'apparente affermarsi e quindi trascorrere, non può che esistere con le medesime limitazioni che gli conferiscono una natura relativa, sicché sentire relativo e limitazioni sono una sola cosa, essendo quest'ultima parte integrante del sentire relativo. E se il mondo della percezione è la proiezione dei sentire relativi, ciò significa che il mondo della percezione nasce anche dalla proiezione delle limitazioni che rendono relativo il sentire, sicché quelle limitazioni, non meno del sentire, sono all'origine, costituiscono il mondo della percezione, mondo che si può considerare in potenza allorché il sentire non è manifestato, ed in atto quando il sentire si manifesta. Avverto subito che questa distinzione potenza ed atto ha solo lo scopo di rendere da voi più accettabile, a voi più accettabile, di rendere in sé più plausibile il fatto che il mondo del sentire ed il mondo della percezione sono sempre uniti. Ripeto, il mondo della percezione prende tempo, dimensione e significato allorché i sentire a cui è legato si manifesta, cioè assume una oggettività nei confronti dei sentire ai quali è legato, di cui è proiezione quando quei sentire si manifestano. Ma mondo della percezione, limitazioni e sentire sono inscindibili. Se poi si pensa alla condizione di eterno presente del tutto, questa inscindibilità appare più evidente. Allora, ciascuna individualità considerata nella sua completezza, con i sentire relativi di cui è costituita, contiene tutto il mondo della percezione che quei sentire manifestano o riassumono. Tornando al nostro esempio dei fotogrammi, errato sarebbe cercare dalla parte dello schermo la spiegazione delle immagini che si muovono. La spiegazione è esattamente dalla parte opposta, cioè dalla parte del sentire, anche se essa non è la realtà, poiché non è l'ultima realtà. Ed errato sarebbe non solo considerare il mondo della percezione oggettivamente esistente, ma anche considerarlo scisso, diviso dal mondo del sentire. Come il sentire relativo è il prodotto della virtuale limitazione del sentire assoluto, e senza di essa non esisterebbe, così il mondo della percezione è la proiezione dei sentire relativi, e senza di essi non esisterebbe. A questo punto ricordo il quesito che ci siamo posti, e cioè: i sentire relativi sono diversi. Perché diverse sono le limitazioni? Diverse sono le situazioni del mondo della percezione, o viceversa. Ancora una volta dobbiamo servirci di un esempio, con l'avvertenza che esso vale solo per la parte del concetto che vuole illustrare. Il nastro che contiene la registrazione magnetica di un discorso non è il discorso. Perché lo diventi, è necessario non solo un apparecchio che trasformi i segnali registrati magneticamente sul nastro in suoni, ma anche un ascoltatore che dia limitatamente a se stesso un senso a quei suoni e li trasformi in discorso. Il nastro sta per la virtuale limitazione del sentire illimitato. L'apparecchio che trasforma i segnali registrati magneticamente in suoni è il sentire. I suoni sono il mondo della percezione, e l'ascoltatore che ancora interpreta quei suoni e li trasforma in discorso è ancora il sentire. Dunque, nella manifestazione dei sentire relativi v'è una duplice fase che comprende un momento attivo, l'apparecchio, ed un momento passivo, l'ascoltatore. A livello del mondo della percezione, è come se il sentire relativo, manifestandosi, proiettasse le proprie limitazioni, le rendesse a se stesso oggettive, e in virtù di questa oggettivazione le facesse in parte cadere, dando così origine alla manifestazione del sentire analogo meno limitato, e così via. Il processo per qualche verso è simile a chi mira riflessa in uno specchio la propria immagine, ne prende cognizione. Ciò corrisponde ad un ampliamento della propria consapevolezza, del proprio sentire, della propria coscienza. Dunque è vero che a livello del mondo della percezione le situazioni del mondo percettivo, sono diverse perché diversi sono i sentire di cui esse sono proiezione, ma è altresì vero che proprio attraverso alla sperimentazione di quelle diverse situazioni cadono alcune limitazioni del sentire e dà luogo la manifestazione del sentire analogo meno limitato. Ossia è altresì vero che la manifestazione dei sentire relativi ha proprio nelle situazioni del mondo della percezione una componente insostituibile. Ecco perché è vero che l'uomo modifica l'ambiente, ma è altresì vero il contrario. Ricordo che per ognuno il mondo della percezione nasce dal rapporto fra sentire analoghi di grado diverso. La caduta delle limitazioni ha luogo inizialmente alle soglie del mondo umano. Le forme di vita appartenenti ai regni minerale, vegetale ed animale hanno lo scopo di costruire progressivamente gli strumenti della percezione, in modo da consentire la manifestazione del sentire più semplice, dell'atomo di sentire, che inevitabilmente trae seco la manifestazione del sentire più complesso, più ampio. I nuclei di queste forme di vita sono le monadi o atomi di sentire. Ciascuna monade rappresenta la base comune e quindi la continuità, la sopravvivenza in senso metafisico di moltissime forme di vita appartenenti ai regni naturali. Più forme di vita non solo in seno ad una stessa specie, ma in seno a moltissime specie, che hanno lo scopo, come ho detto, di costruire gli strumenti della percezione fino alla completezza necessaria per la manifestazione della monade a cui esse sono legate. Tutto questo è detto naturalmente seguendo la successione della manifestazione dei sentire relativi, nella quale successione sembra non esista ancora ciò che sarà e non esista più ciò che è stato. Mentre se si vuole avere un'idea più aderente al mondo del sentire, occorre porsi al di fuori di ogni successione ed immaginare questo mondo come un immenso organismo costituito da numerosissimi e diversissimi atomi di sentire, i quali conferiscono di volta in volta all'aggregato costituito un carattere estremamente unitario, siccome ciascun aggregato costituito ha una natura estremamente unitaria, come ho detto, ciascuno di essi può essere considerato un sentire unico di qualità diversa da quelli che lo costituiscono, un sentire più ampio. Questo immenso organismo del sentire cosmico ha un numero altissimo di atomi di sentire ed un numero sempre minore di sentire compositi a mano che il sentire è sempre più composto, cioè è sempre più ampio, fino ad essere un solo unico sentire quando è coscienza cosmica. Per dare una una indicazione della disposizione di questi sentire, abbiamo detto che se la limitazione fosse esprimibile in numeri, la quantità dei sentire relativi originati da ciascuna limitazione sarebbe pari al numero delle possibili disposizioni che si possono dare alle cifre dall'uno al numero che esprime la limitazione. Così una sola limitazione origina un solo sentire relativo alla coscienza cosmica. Due limitazioni originano due sentire relativi, tanti quante sono le possibili disposizioni che si possono dare alle cifre dall'uno al due. 1, 2, 2, 1. Tre limitazioni originano sei sentire relativi, tanti quante sono le possibili disposizioni che si possono dare alle cifre dall'uno al tre, e così via. Fino alla limitazione massima, che origina un numero altissimo di atomi di sentire, un numero tendente all'infinito ma non infinito di atomi di sentire. Voi sapete appunto che se n è il numero massimo delle limitazioni, il numero degli atomi di sentire è dato dalla formula n moltiplicato n meno 1 moltiplicato n meno 2 moltiplicato n meno 3 e così via, fino a che l'ultimo moltiplicatore è uguale a n meno n meno 1, cioè è uguale a 1. Ora, volendo visualizzare più aderentemente possibile il mondo del sentire, occorre anche tenere presente che il sentire di limitazione 1, l'unico sentire relativo alla coscienza cosmica, contiene ed abbraccia due sentire di limitazione 2, ciascuno dei quali contiene ed abbraccia tre sentire di limitazione 3, ciascuno dei quali 6 contiene ed abbraccia 4 sentire di limitazione 4, ciascuno dei quali 24 contiene ed abbraccia 5 sentire di limitazione 5 e così via. In altre parole, la coscienza cosmica contiene ed abbraccia tutti i sentire del cosmo. Ora, se osservando che n sentire di limitazione n costituiscono un solo sentire di limitazione n meno 1, qualcuno concludesse che quei sentire si estinguono, finiscono, spariscono, cessano, quel qualcuno commetterebbe un grandissimo errore. Il mondo del sentire è ben diverso dal mondo della percezione. È per voi inimmaginabile. Per immaginarlo più possibilmente in modo aderente, occorre tenere presente che la più alta qualità dei sentire, che si manifesta in un numero di sentire sempre minore, è proprio data dalla comunione dei sentire più semplici. Comunione che non è un processo di acquisizione, punto di convergenza di differenti esperienze di più sperimentatori, come ad esempio l'anima gruppo del regno naturale. L'esperienza non è un fine, è un mezzo che conduce al riconoscimento di una stessa identità. Ed è proprio in virtù di queste comunioni che dal sentire più semplice al più complesso la consapevolezza d'essere non viene mai meno, ma
si manifesta per tutti indistintamente come un ampliamento della coscienza che comprende realtà sempre più complete. Quindi nessuno finisce, si estingue, muore, al contrario, ognuno trova la coscienza del tutto. A chi chiedesse quante sono le individualità nel cosmo, risponderei che esse sono tante quanti sono gli atomi del sentire, perché ciascuno di essi è collegato, si identifica e si riassume nella coscienza cosmica. La coscienza cosmica contiene l'intera realtà cosmica in stato di comunione, come nel vostro sentire sono riassunti sentire più semplici già manifestati. Questa è quella continuità, quella sopravvivenza che voi temete possa venir meno, possa mancare. Quel divino collegamento garanzia non solo che l'essere non si estingue, ma soprattutto che le contingenti limitazioni ad una cadono, rivelando l'essere in tutto il suo inimmaginabile splendore. Perché paventare di perdere ciò che racchiude la vostra consapevolezza entro l'angustia di una condizione relativa? Perché temere di perdere la vostra insufficienza? Quale fragile velo è in sé l'illusione che vi distingue e divide dalle altre creature di voi stessi complemento, che ancora la vostra consapevolezza a ciò che credete di essere e che fa ritenere le vostre limitazioni tanto preziose da temere di perderle? E quanto tenace lo fate diventare con un simile attaccamento? Ma chi mai potrà dirvi che questa è la verità? Eppure credervi significa por fine ad ogni angoscia, ad ogni sofferenza, ad ogni umiliazione, perché è troncare alla radice la ragione di ogni dolore. E che cos'è il dolore, se non un segnale che non avete compreso, uno stimolo a ricercare, un invito a comprendere? E quale mai può essere lo scopo per cui ogni uomo si affanna, arrovella, contempla, costruisce, distrugge, se non quello di dargli una coscienza che rifletta la realtà del mondo del sentire? Ma chi mai potrà convincervi, darvi questa certezza? Nel mondo da cui vi parlo, nessuno può vedere ciò che non crede. Mai la prova viene prima della certezza. La realtà è nell'intimo dell'essere e solo lì può essere scoperta. Pace a voi.
Pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Vi benedico ed abbraccio tutti, o figli, unitamente a tutti i vostri amici che in modo consueto e non si presentano in queste riunioni. Abbraccio tutti coloro che ci ascoltano e non hanno mai partecipato direttamente a questi incontri. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini fra 4 settimane.